Modem.
La Repubblica Srpska avrà il controllo dei propri affari in modo legale e costituzionale, incluse proprie forze armate, tesoro, autorità fiscali, così come intelligence e forze di sicurezza. Ristabiliremo tutte queste istituzioni.
La situazione non è piacevole, proprio per niente, soprattutto per coloro che sono sopravvissuti al genocidio e adesso qualcuno li minaccia con la creazione di un nuovo esercito che in fin dei conti è lo stesso esercito che ha compiuto il genocidio.
Nella nostra copertina le voci del leader serbo-bosniaco Milorad Dodik e di Ahmed Rustanovic, sopravvissuto al genocidio, e di Mamdi Srebrenica. E a fare da sfondo qualche domanda che si impone dopo l'allarme lanciato a inizio mese dal nuovo alto rappresentante internazionale per la Bosnia-Erzegovina, il tedesco Christian Schmidt, nel suo primo rapporto alle Nazioni Unite ha denunciato il rischio di secessione della Repubblica Srpska e con essa addirittura il rischio di un ritorno della guerra. Quanto dobbiamo allora considerare concreti questi rischi? È la domanda che ci poniamo oggi. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Paolo Dell'Oca alla regia del programma, autore della nostra copertina, Franco Cristini al microfono. La messa in onda è assicurata da Roberto Conti. Cosa sta succedendo allora in Bosnia-Erzegovina? Qua è questo paese giovane, nato 26 anni fa dalla disgregazione dell'ex Jugoslavia e dopo 3 anni di una guerra che produsse 100.000 morti e di cui tutti ricordiamo l'orribile episodio del massacro di Srebrenica. Questo paese in cui convivono 3 popoli, i bosniaci musulmani, i bosniaci croati e i bosniaci serbi, in un'architettura politica complessa di cui menziono solo le 2 principali entità territoriali, la Federazione Croato-Musulmana da una parte e la Repubblica Srpska dall'altra. Questo paese che dalla sua nascita non è mai riuscito a trovare una sua vera unità e che negli ultimi mesi sta facendo i conti con delle forze centrifughe, autonomiste, che ne minacciano l'esistenza e dietro la quale troviamo l'azione del leader serbo Milorad Dodik. Non ne dirò di più perché il resto di questa storia vorrei che fossero i nostri ospiti a narrarla e a commentarla. Li introduco e li saluto. Con noi questa mattina abbiamo Giovanni Vale, giornalista, collaboratore RSI dai Balcani. Abbiamo Michael Giffoni, diplomatico italiano, esperto di Balcani, che ha vissuto da diplomatico i tempi della guerra in Bosnia. Abbiamo al telefono anche Nazra Nuefendic, scrittrice e giornalista bosniaca residente in Italia dalla fine della guerra nel 1995 e più tardi interverrà da Banja Luka, il capoluogo della Repubblica Srpska, Maria Runic, attivista per i diritti umani, docente di filologia nell'università locale. Ma Giovanni Vale, iniziamo da te. Lo abbiamo sentito nella copertina, Milorad Dodik, dunque il leader della comunità serbo-bosniaca, vuole che la Repubblica Srpska si riappropri di un certo numero di funzioni e competenze appartenenti attualmente allo Stato federale bosniaco, questo nei campi della giustizia, della minestra pubblica e anche, cosa che preoccupa ancora di più, della difesa. Come vogliamo spiegare, in poche parole, quello che sta succedendo?
Buongiorno intanto a te e agli ascoltatori. Non è, allora, non è una novità il fatto che Milorad Dodik non crede, non voglia credere nelle istituzioni centrali bosniache e voglia arrivare alla secessione della Repubblica Srpska. Quello che però è cambiato sono appunto il modo in cui lo fa e i risultati. Si è passati in qualche modo dalle minacce, dalle parole alle prime azioni. Milorad Dodik ha a lungo proposto, sostenuto l'idea di un referendum fino al 2006, se non sbaglio, c'era sempre stata questa minaccia del del referendum della Repubblica Srpska, che avrebbe appunto portato ad una secessione, a un nuovo Stato. Adesso è come se si fosse fatto, diciamo, un po' più furbo Milorad Dodik, e propone una quello che lui dice tornare agli accordi di Dayton originari, oppure secessione della Repubblica Srpska all'interno della Bosnia-Herzegovina. È ovviamente un camouflage, un gioco di parole, insomma, per arrivare agli stessi risultati, però, come dicevo, appunto, è una strategia un po' più subdola, perché almeno apertamente non usa parole che sono dei campanelli d'allarme immediati come referendum, e che però produce gli stessi risultati. Voi avete menzionato il suo discorso in cui lui annuncia i prossimi passi, le prossime istituzioni, soprattutto appunto l'uscita dall'esercito, ma ha fatto meno scalpore l'agenzia del farmaco che lui qualche settimana fa il Parlamento di Banjaluka ha approvato, e quindi nascerà a Banjaluka l'agenzia del farmaco, nonostante esista già quella federale a Sarajevo a livello nazionale. Quindi già c'è un doppione che si è creato, meno appunto pericoloso ovviamente dell'esercito della Repubblica Srpska, però si va in quella direzione. Quindi Milorad Dodik continua la sua pluridecennale politica, perché Dodik è al potere in un modo o nell'altro dal 98, però adesso in un modo che rischia di essere più concreto e più effettivo, forse.
Michael Giffoni, buongiorno di nuovo anche a lei. Le spinte secessioniste di Milorad Dodik, lo abbiamo sentito, non sono nuove. Come possiamo spiegare allora questa loro intensificazione, anche questo cambio di strategia di cui ci ha appena parlato Giovanni Vale? Alcuni intravedono la causa in quello che sta succedendo in una legge antinegazionista imposta la scorsa estate, nel mese di luglio, poco prima dalla sua partenza, dal predecessore dell'attuale alto rappresentante internazionale per la Bosnia. Si trattava dell'austriaco Valentin Inzko. È lì che dobbiamo vedere il punto di svolta che ci spiega quello che sta succedendo.
Buongiorno a lei, buongiorno agli altri ospiti e buongiorno ai radioascoltatori. Il breve riassunto che ha fatto Giovanni Vale è perfetto. Non siamo di fronte a una nuova crisi istituzionale in Bosnia-Herzegovina. È l'ennesima crisi istituzionale, una serie di crisi che hanno praticamente costellato la vita di questo Stato unitario nato a Dayton nel 1995, e che praticamente in 26 anni di storia è passato da quello che io ho definito l'inferno della guerra al purgatorio di una pace fredda e di una vera e propria paralisi istituzionale. E quello che ha caratterizzato questa nuova crisi istituzionale, ennesima crisi istituzionale, è stato un cambio di toni che prima si basavano soprattutto sulla rivendicazione del referendum, cioè di una uscita dallo Stato unitario da parte della Repubblica Srpska tramite un referendum popolare. Era naturalmente una cosa che aveva una notevole suggestione nell'ambito balcanico e nell'ambito bosniaco, perché faceva ricordare tutta quella serie di referendum da parte delle varie comunità che poi portarono alla dissoluzione della ex Jugoslavia, e in Bosnia poi al conflitto che durò, sanguinosissimo conflitto che durò dal 92 al 95, causando 100.000 morti e essendo anche il teatro del più grave, del più orribile crimine di guerra, un vero e proprio genocidio a Srebrenica nel luglio 95. Ora, quello che caratterizza questa nuova crisi istituzionale, come dicevo, è un cambio sottile di toni. Dodik in realtà ha capito che la carta del referendum non è una carta viabile, come si dice in gergo diplomatico, e ha puntato direttamente alla minaccia di azioni concrete, azioni che sono state solamente minacciate finora, perché tutto è nato, come si ricordava, dall'approvazione di una serie di emendamenti, non era una nuova legge, la legge già c'è, una serie di emendamenti alla legge sulla negazionismo, ovvero contro la negazione del genocidio e dei crimini di guerra condotti in Bosnia. Emendamenti che furono approvati il 22 luglio, che furono imposti tramite i poteri esecutivi che l'alto rappresentante ancora ha in suo potere in quel paese, il 22 luglio scorso, provocarono ovviamente una reazione immediata non solo da parte della Repubblica Srpska e di Dodik, ma anche da parte di Belgrado e di Russia e Cina immediatamente dopo, che sostengono Belgrado. Ma in realtà questo è stato solamente lo spunto, perché il boicottaggio delle istituzioni comuni che venne dichiarato, minacciato da Dodik immediatamente dopo quella data, è stato una caratteristica, anche se non effettiva, non con questo vero e proprio nome, non istituzionalmente dichiarato, ma è stato qualcosa di strisciante che ha caratterizzato in realtà tutta la vita della Bosnia. Poi c'è stato l'innescarsi in questo primo livello di crisi di un secondo livello, quando ecco, il 14 ottobre, una data molto importante perché era il 30° anniversario di un discorso che io ricordo molto bene, un discorso tenuto a Sarajevo il 14 ottobre del 92 da parte di il Karadžić, che era il leader a quel punto veramente secessionista dei serbi di Bosnia, che si opponeva appunto alla dichiarazione di uno Stato, alla proclamazione di uno Stato bosniaco indipendente. Il cosiddetto discorso della Highway to Hell, è stato così chiamato, la discesa verso l'inferno. E Dodik in quella sede, in quella data, ha praticamente proposto il cosiddetto, ha presentato una serie di proposte per la riconquista dei poteri da parte della Repubblica Srpska nel campo sanitario, fiscale, giudiziario, della sicurezza e della difesa. E quindi ha fatto palesare, ha palesato lo smantellamento vero e proprio di quelle che sono le istituzioni comuni.
Ecco, e qui siamo alla situazione attuale, dunque, che lei ha riallacciato ad alcuni episodi del passato recente. Io vorrei a questo punto fare intervenire anche Asra Nuefendic, dunque lo ricordo, scrittrice e giornalista bosniaca, ma residente da più anni oramai in Italia. Buongiorno anche a lei. A lei vorrei chiedere insomma qualcosa che, quando gliel'ho chiesto ieri al telefono in una conversazione preliminare che abbiamo avuto, mi ha detto: beh, ma lei mi sta parlando come un funzionario di Bruxelles che non capisce la realtà bosniaca. Beh, io questa domanda gliela ripongo lo stesso: in quale misura, dal suo punto di vista, ci troviamo di fronte, nella situazione attuale, a una retorica politica che è presente, e anche delle difficoltà politiche che sono presenti, lo abbiamo sentito, dalla nascita della Bosnia? In quale misura siamo invece di fronte alla minaccia che qui le cose rischino davvero di sfuggire di mano?
Sì, buongiorno a tutti. C'è poco da aggiungere di quello che hanno detto quelli che avevano la parola prima di me. Sì, la situazione è ben inquadrata. E quando io gli avevo detto, riferendomi al Bruxelles, volevo dire che l'Unione Europea ha fatto poco. Prima di tutto, durante la guerra, l'Europa è stata assente e, tranne le dichiarazioni e appelli, non è che ha fatto tanto eccetto di mandare aiuti per umanitari per sopravvivere, no? Non si poteva permettere che 2 milioni di abitanti, 600.000 cittadini di Sarajevo morissero di fame. E questa non politica di Bruxelles è continuata anche dopo gli accordi di Dayton, tuttora, no? Finché non si è tornata America in Bosnia e Herzegovina. Questi giorni c'è il emissario speciale del Washington Escobar in Bosnia,
sì.
Europa si limitava a rilasciare le dichiarazioni che non cambiano, non hanno mai avuto un grande impatto e non cambiano la situazione. La situazione è molto, molto seria, non ci sarà la guerra come ci aveva affermato anche Escobar, perché non ci sono le condizioni per la guerra, prima di tutto non ci sono gli eserciti, non ci sono le armi, anche se il presidente serbo Vucic l'altro giorno diceva che la Serbia è pronta, è più forte, più armata che prima, la stessa cosa per la Croazia. Perché siamo arrivati a questa situazione in Bosnia e Herzegovina? Ma perché i due nazionalismi, quello serbo e quello croato, non hanno mai rinunciato ai propri obiettivi? Durante la guerra anni 90 avevano tentato di farlo con le armi, non sono riusciti, sono rimasti in potere i partiti nazionalisti che avevano creato, portato, eseguito la guerra, e questi due partiti, serbo e croato in Bosnia e Herzegovina, ma anche nelle vicine Serbia e Croazia, continuano la guerra con altri mezzi, cioè con la politica. Stesso uno dei creatori teoretici della guerra in Bosnia, storico Milorad Kmecic, dopo accordi di Dayton, ha detto che bisogna avere la pazienza, aspettare il momento giusto per fare la secessione dalla Bosnia e Herzegovina. Se mi permettete una correzione, lei all'introduzione aveva detto che la Bosnia è un paese giovane. No, la Bosnia ha una storia millenaria. E anche prima degli accordi di Dayton esisteva la Repubblica Bosnia e Herzegovina con la sua legge, con le sue istituzioni.
Certo, all'interno della
durante la guerra, appunto, durante la guerra tutte le istituzioni sono state smontate, la Repubblica Bosnia e Herzegovina è stata, tutti i piani di pace durante la guerra partivano con l'obiettivo di dividere la Bosnia e Herzegovina. Allora quello che abbiamo dopo gli accordi di Dayton è una nuova Bosnia e Herzegovina che è con gli stessi accordi fatta una invalide, che non funziona, non perché gli accordi sono brutti, cioè ci sono le cose che non funzionano, ma per queste due politiche continuano con il loro obiettivo di spazzare la Bosnia e Herzegovina, fare la secessione e aggiungere le parti alla Croazia o alla Serbia. Questo è il problema principale della Bosnia di oggi.
D'accordo, diversi punti messi sul tavolo, vediamo di affrontarne almeno due. Michael Giffoni, un primo per lei. L'Unione Europea, che in tutti questi anni non ha fatto niente, ha lasciato agire questa retorica senza intervenire. Ecco, lei è stato attivo per diversi anni a livello diplomatico proprio sulle questioni balcaniche, anche a livello europeo. Quali le colpe dell'Unione Europea nella situazione attuale?
Ma qui bisogna essere chiari, in realtà l'Unione Europea ha fatto tanto, nel senso che ha tentato di inserire la Bosnia nell'ambito dell'allargamento e praticamente con la prospettiva europea dei Balcani occidentali, lanciata a Salonicco nel 2003, si è individuato un percorso che doveva poi portare gradualmente tutti i paesi dell'area, inclusa la Bosnia, verso la piena integrazione. Purtroppo questo programma, questo vasto programma, ma realistico, che era forse la vera possibilità di rinascita per la stabilizzazione e il progresso dell'area dei Balcani occidentali, ma anche per la stessa identità europea. Io lo chiamavo, dicevo che la prospettiva europea dei Balcani è in fondo anche la prospettiva dell'Unione Europea verso il proprio completamento. Nel 2009 scrissi un paper dal titolo "L'Unione Europea sarà balcanica per non essere balcanizzata". Ora, purtroppo 12 anni dopo devo concludere che l'Unione Europea è balcanizzata e non è stata affatto balcanica, e i paesi dei Balcani occidentali sono ancora nella posizione di non hanno fatto nessun progresso sulla via dell'integrazione. Questo non solo per i problemi interni, per l'incapacità di uscire dai fantasmi del passato, che come abbiamo visto ogni tanto ritornano, anche per la suggestione, anche per il linguaggio che viene usato ad arte, dobbiamo dire, dalla classe politica locale, poi farò un breve appunto finale su questo, ma anche per le colpe della stessa Unione Europea, che non riesce a trovare un discorso comune sulla propria identità e quindi neanche sulle possibilità di allargamento e di conclusione di questo processo per i Balcani occidentali.
D'accordo, e questi sono limiti dell'Unione Europea che sono noti anche in altro ambito. Michael Gifoni, sono costretto un po' a interromperla per poter avanzare e dare spazio anche agli altri interlocutori. Giovanni Vale, con te vorrei magari soffermarmi un po' su un altro punto messo sul tavolo da Asran Efendic, quello insomma della presenza di queste spinte nazionalistiche, fenomeno non solo interno bosniaco, ma che continua ad appartenere alla realtà balcanica. Ecco, quanto lì le dinamiche istituzionali, politiche, sono ancora ostaggio di queste spinte?
Sono assolutamente d'accordo con Asran Efendic. Essendo io basato, come sai, qui in Croazia, mi sento di dire che sì, si parla di Milorad Dodik perché è il politico ultranazionalista più rumoroso, ma Dragan Čović, il rappresentante della destra nazionalista croata in Bosnia Erzegovina, è un altro personaggio pericoloso per la stabilità in Bosnia Erzegovina. La Croazia e, o meglio, le autorità croate e il nazionalismo croato continuano a spingere per maggiori poteri ai croati di Bosnia, per una nuova legge elettorale, quindi anche da parte loro c'è una volontà di o creare una terza entità o comunque andare verso quello che è appunto lo svuotare le istituzioni nazionali bosniache di senso, che è di fatto lo stesso obiettivo di Dodik. E per riallacciarmi anche alla questione europea, basta ricordare che qualche giorno fa Milorad Dodik ha incontrato il presidente croato Milanovic, con cui a quanto pare la conversazione è stata produttiva, come si usa dire di questi tempi, alla fine degli incontri bilaterali, e Dodik ha incontrato negli ultimi giorni anche Orban e anche Janša, il premier sloveno.
Sì.
Mi sento di dire che se tra gli europeisti c'è sempre meno interesse per l'allargamento ai Balcani, bisogna fare attenzione perché tra i nazionalisti, i sovranisti europei c'è invece un'attività sempre maggiore nella regione per creare dei legami con i regimi liberali della regione. Quindi bisogna fare attenzione a non lasciare quello spazio lì appunto ad altri movimenti europei, perché appunto Ungheria e Slovenia sono già andate in questi giorni a incontrare Dodik e a creare un'aste. Forse sarebbe il caso che ci andassero anche Italia, Francia e Germania nei prossimi giorni.
Su questo aspetto, Asran Efendic, il suo punto di vista, perché attorno alla questione bosniaca lo sentiamo, c'è un gioco strategico geopolitico internazionale sia all'interno dell'Europa, ma dove pure possiamo inserire gli interessi della Russia, della Cina. Quanto possiamo considerare diciamo la crisi attuale bosniaca un prodotto delle rivalità interetniche e degli interessi politici interni, quanto invece può essere un prodotto di queste rivalità internazionali?
Di tutte le due parti, le due parti, perché bisogna ricordare che anche Unione Europea, cioè i paesi europei, non è che sono tutti d'accordo e unisono che reagiscono verso la Bosnia e Herzegovina, anche là ci sono interessi particolari, no? E questa assenza della politica europea concreta e consistente nei Balcani occidentali è stata utilizzata da due altri giocatori maggiori, non solo nei Balcani ma anche nel mondo di oggi, cioè la Russia e la Cina, che sono molto presenti. Prima hanno entrato con vari progetti economici con privati o statali, e poi tramite questi con la politica. Tanto è vero che l'ambasciatore russo in Bosnia e Herzegovina fa lo scandalo, però lo fa quando interviene direttamente negli affari interni della Bosnia e Herzegovina. Questo l'ha fatto non una volta, ma varie volte. Di recente la Russia, sotto la pressione della Russia, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato un report sulla situazione in Bosnia, dove proprio sull'insistenza della Russia è stato ammesso qualsiasi menzionamento al alto commissario del rappresentante della comunità internazionale in Bosnia, è impedito che questo parli davanti al Consiglio. Sono passi importanti, no? Che Dodik conta come i suoi punti di vantaggio, e tutti questi due paesi hanno interessi sia politici che economici, cioè geostrategici, non solo in Bosnia ma anche nella Serbia, molto di più, anche nel Montenegro, ma anche nella Croazia stessa. È vero che alcuni media bosniaci collegano la posizione di Dragan Čović, cioè il presidente del partito dei croati bosniaci HDZ, con interessi economici e politici della Russia.
Io a questo punto vorrei fare intervenire nella discussione anche Maria Rujnić. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Maria Rujnić, professoressa di filologia a Banja Luka, dunque il capoluogo della Repubblica Srpska, attivista anche per i diritti umani. Vogliamo un po' sentire il suo sentimento sulla situazione attuale, come la sta recependo, qual è l'effettivo peso per voi, per chi vive in questi luoghi, di una personalità politica come quella di Dodik e delle intenzioni che sta affermando in modo sempre più, diciamo, concreto.
Ecco, io mi vorrei fare voce di uno sguardo dal di dentro. Allora, io sicuramente sì, capisco il panico che c'è al di fuori della Bosnia, e sicuramente avendo in mente quello che è successo 30 anni fa, ma quello che a me sembra molto più realistico è che Dodik ormai non gode più del consenso, quindi sta perdendo sempre più di popolarità. Le ultime elezioni, le amministrative dell'anno scorso, hanno partorito una nuova classe politica dei giovani, sempre di destra, però più moderati, che quindi stanno avendo sempre più popolarità. L'opposizione, non dimentichiamoci che Dodik sta governando praticamente incontrastato ormai dal 98, e che si è creato un vero e proprio impero, è un criminale che sta conducendo i suoi affari non solo in Bosnia ma anche in Croazia e in Serbia. Ci sono numerose aziende che possono essere ricondotte a lui e al suo partito. Praticamente stiamo vivendo in una partitocrazia che controlla i fondi pubblici, e quindi ultimamente, nell'ultimo anno, sono venuti fuori molti scandali collegati con gli appartenenti del suo partito, che lui secondo me sta cercando di nascondere con queste ultime uscite, in cui di nuovo per l'ennesima volta sta bloccando le istituzioni statali. Quindi ha degli interessi soprattutto dal punto di vista economico. È vero che lui sicuramente si è appoggiato anche dagli altri alleati, dai suoi amichetti autocratici, sia dall'Europa, soprattutto anche dalla Serbia e dalla Croazia, ma quello che vedo qui è soprattutto la presenza della Russia, che ultimamente sta lavorando anche sul fronte della diplomazia soft. Qualche mese fa si hanno aperto un centro di studi russo nella nostra facoltà, stanno finanziando vari centri culturali nelle parti serbe della Bosnia. Quindi la Russia è molto attiva e, come sempre, l'Europa, che non ha una politica estera unitaria, dorme e poi si sveglia ad un certo momento vedendo questo pericolo. E credo che sia nell'interesse della Russia creare un punto caldo da queste parti per condurre i suoi affari. E Dodik sicuramente, che ormai non ha niente da perdere, perché è minacciato anche dalle forze interne dentro la Repubblica Srpska, perché qui ormai, cioè, Dodik non ha la popolarità. Quindi
ecco, ma lei vede...
Io sono sicura.
Lei vede, sì, appunto, Dodik attualmente un po' come un capitolo che in un qualche modo sarà destinato a chiudersi per la Bosnia, anche per la Repubblica Srpska, per lasciare magari spazio a una nuova generazione di politici. Ma cosa le fa credere che poi, per esempio, gli aspetti nazionalistici di cui si parlava prima, o anche gli interessi prettamente economici di quella che lei ha definito una partitocrazia, ecco, non prevalgano poi e non facciano in modo che il sistema attuale, in un qualche modo, con o senza Dodik, prosegua?
Ma quindi questa ideologia secessionista sicuramente non muore con Dodik, perché anche i partiti di destra, che in questo momento, insomma, l'opposizione a Dodik è sempre un'opposizione che più o meno ripete la stessa cosa, che si deve andare verso una emancipazione più grande di Repubblica Srpska, sia economica sia politica. E quindi da questo punto di vista la Bosnia unitaria purtroppo non so quanto sia realistica, perché non c'è una classe politica e intellettuale che si fa, che porta avanti quest'idea, almeno nella parte serba. E questo, diciamo, è frutto di una lunga serie, di un periodo di creazione di questa ideologia, alimentata soprattutto dalla Serbia, perché la Serbia è quella che alimenta questi sentimenti secessionisti, offrendosi come un'alternativa alla Bosnia, che guarda caso non funziona perché viene continuamente boicottato dai serbi e perché non si parla di una costituzione, di una riforma costituzionale. Quindi io non saprei dirle una risposta, perché neanch'io sono felice di questi nuovi partiti, però vedo comunque sia che c'è più volontà di collaborare, che comunque si sentono di più la Bosnia come un loro paese di origine. E può darsi che sia solo un trucco retorico, ma può darsi che veramente qualcosa cambierà.
Michael Giffoni, in quale modo possiamo immaginare una via d'uscita da questa situazione? In quale misura non è forse l'architettura stessa di Dayton a dover essere ritenuta responsabile delle difficoltà bosniache?
Sì, grazie per questa domanda. Io non posso far altro che riallacciarmi agli interventi di chi mi ha preceduto, soprattutto di chi ha, contrariamente a me, la possibilità di vivere questa situazione sul campo e di conoscerne tutti gli aspetti sulla propria pelle. Ecco, quello che posso dire, riallacciandomi anche al discorso fatto coraggioso da parte della di Maria Runic pochi istanti fa, quello che posso capire e comprendere dal di fuori, da un osservatorio distante, anche se è privilegiato, è che questi tentativi di rispolverare le questioni risolte di competenze federali oppure locali e di esacerbare le tensioni politiche in chiave etnonazionalista, in realtà servono ancora, come è stato fatto nei 25 anni scorsi, semplicemente a tentare di distogliere l'opinione pubblica interna in primo luogo e anche la comunità internazionale dai veri problemi del paese e dei cittadini bosniaci, di qualsiasi etnia e classe sociale siano. Vale a dire l'aggravarsi della situazione economica del paese, che definire stagnante è un eufemismo, la difficoltà nella lotta alla pandemia, la corruzione dilagante che da decenni soffoca l'intera vita pubblica a tutti i livelli, e che provocano tutti aspetti che provocano un esodo enorme della popolazione, soprattutto giovanile, costretta ad emigrare. E tutto questo, questi tentativi di rispolverare con questioni di competenza istituzionale, di alzare il livello della tensione etnonazionalista, permettono alla leadership politica su base etnonazionalista di evitare di assumersi ogni responsabilità di quello che è un malgoverno che soffoca la Bosnia Erzegovina tutta a tutti i livelli. E il modo per uscirne, secondo me, soprattutto da parte dell'intera comunità internazionale, è anche di chiamare un bluff, diciamo in termine più prosaico. Cioè, quello che io ho verificato in 30 anni di attività nei Balcani è che è nell'interesse ultimo delle parti mantenere sempre costante la minaccia del conflitto, che poi in questo momento diventa la minaccia della secessione, che abbiamo, diciamo in questi termini, questi fantasmi del passato, ma non di portarlo mai avanti fino alla fine, fino al punto di rottura, perché come è stato detto in precedenza è praticamente irrealistico pensare che ci possa essere effettivamente un ritorno alla guerra vera e propria. Questo bluff va chiamato dalla continuità internazionale e non va secondato. È l'unico modo per realizzare un cambiamento, per arrivare a una sorta di Dayton 2.0, per andare oltre Dayton, ma non perché Dayton non fosse un Dayton, è stato un accordo internazionale importantissimo, è riuscito a stabilire la pace, a realizzare una sorta di Mission Impossible in quel momento. Il problema è stato che naturalmente il passaggio dal peace enforcing, realizzato splendidamente tramite gli accordi di Dayton, all'institution building, che già aveva in nuce i propri semi nell'annesso quarto, cioè nella Costituzione dello Stato, questo non è stato possibile per un peccato originale. La separazione etnica, che era una realtà nel 95, è stata posta alla base non solo della pace e della stabilità, ma anche della cosiddetta istituzionalizzazione. Anche l'institution building è stato basato su questo.
Dobbiamo chiudere con questa considerazione.
La etnica ha creato uno Stato che non funziona. Ecco. Ora, l'unico modo per riuscire a superare questa situazione non sono, a mio avviso, i piccoli cambiamenti su base elettorale del meccanismo di
dobbiamo chiudere ambasciatore
deve... della precedenza.
Ecco, dobbiamo chiudere ambasciatore, mi spiace, ma abbiamo non farle concludere il suo ragionamento, ma dobbiamo proprio terminare la trasmissione. Comunque abbiamo capito le difficoltà.
Penso si sia capito.
Sì, abbiamo capito le difficoltà della situazione attuale. Io ringrazio tutti i nostri ospiti per essere intervenuti in questo programma. Ricordo anche che questa sera alle 20 alla sala polivalente del nuovo edificio SUPSI a Viganello abbiamo in programma un modem evento, dunque un modem aperto al pubblico. Siete tutti invitati a recarvi ad ascoltare il dibattito che avremo sul polo sportivo e degli eventi di Lugano, argomento altamente delicato in zona luganese e in Ticino, sul quale si dovrà presto pronunciarsi. Allora ricordo l'appuntamento questa sera alle 8 alla sala polivalente del nuovo edificio SUPSI a Viganello, modem evento al quale siete invitati a partecipare. Andateci se lo farete con un certificato Covid in mano. Buona giornata a tutti.